Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Come società abbiamo privato della loro voce i nostri anziani. Li abbiamo privati dell'opportunità di raccontarci la loro vita, le loro storie, le loro esperienze. Scartandoli, scartiamo la possibilità di prendere contatto con il segreto che ha permesso loro di andare avanti. Ci siamo privati della testimonianza di coniugi che non solo hanno perseverato nel tempo, ma che conservano nel loro cuore la gratitudine per tutto ciò che hanno vissuto. Come pretendiamo che i giovani vivano la sfida della famiglia, del matrimonio come un dono, se continuamente sentono dire da noi che è un peso? I nonni che danno la testimonianza. E io sempre dico, ma fatelo vedere ai giovani che si stancano presto, perché dopo 2-3 anni torno da mamma. I nonni.
Cari amici, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Pagine, fogli, parole. Oggi si apre con le riflessioni di Papa Francesco pronunciate il 16 giugno scorso all'apertura del convegno ecclesiale della Diocesi di Roma. Riflessioni che sono partite da un'immagine biblica. Gli anziani faranno sogni profetici. Questa era una delle profezie di Gioele per il tempo dello Spirito e Papa Francesco l'ha ripresa per sottolineare l'importanza della figura degli anziani, dei nonni nell'attuale società, soprattutto per l'esempio che possono dare ai giovani in termini di forza, coraggio, pazienza, saggezza e visione futura. Pagine, fogli, parole, si lascia quindi quest'oggi guidare dalla parola testimonianza. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Papa Francesco ha chiesto ai nonni e più in generale agli anziani di far sentire la loro voce, di dare la loro testimonianza di vita ai nipoti, un modo per aiutare i giovani di oggi a guardare al futuro, a impegnarsi per qualcosa in cui credono, partendo da basi solide, da modelli, esempi di vita reali. Armando e Rossana sono due nonni di Roma che hanno costruito un rapporto d'amore non sempre facile, non sempre sereno, ma coerente ad un progetto di vita assieme. Ormai sono quasi 50 anni che condividono gioie e dolori e che assieme superano le difficoltà materiali e non. Ben trovati.
Grazie.
Alessandra, grazie.
Rossana e Armando, allora, da quanto tempo siete nonni e quanti nipotini avete?
Allora, abbiamo Armando che ha 21 anni, Valerio ce n'ha 12, poi mio figlio ha una femminuccia che ha 4 anni e mezzo e un maschietto, Diego, che ha 8 mesi. E poi aspetta, ce n'abbiamo ancora uno che ci chiama nonni, è il figlio della nostra insegnante di ballo, Manuel, che ha 10 anni.
Tutte le generazioni, quindi avete 5 nipotini.
5.
Spesso Papa Francesco negli ultimi anni ha posto l'attenzione proprio sul ruolo centrale dei nonni, degli anziani nella società e il loro rapporto con i più giovani. Un rapporto essenziale e fondamentale per le nuove generazioni che vivono immerse invece in un mondo spesso virtuale, veloce, pieno di stimoli, di cose effimere. I nonni sono invece le radici, il loro punto fermo, la loro visione del futuro, come dice Papa Francesco. Quando siete con i vostri nipotini, cosa fate con loro? Cosa vi chiedono?
Tanto ci chiedono tutto di più e quindi noi nonni cerchiamo con l'esperienza che abbiamo sommato nel tempo, un'esperienza di vita sbagliata o giusta, ma ci ha portato a quello che, ringraziando Dio, noi siamo. Quindi raccontiamo le nostre storie, la nostra storia di come abbiamo insieme lottato, di come ci siamo sacrificati, come ci siamo impegnati per poi realizzare la nostra vita e viverla serena in vecchiaia.
Quello di 21 anni, per esempio, cosa fate con lui? Magari forse lo vedete più raramente di quello di 5.
Beh, quello di 21 anni è un rapporto ormai alla pari, chiamiamolo così, tra i nonni e i nipoti. Perché? Perché ormai le storie della vita le raccontiamo anche nella loro crudità, di come purtroppo oggi sono cambiati i tempi, non sono più quelli nostri che vivevamo in una discreta serenità, oggi è tutt'altra cambiata, è molto lungo, non sarebbe il caso nemmeno di raccontarla molto, ma insomma si tocca con mano, la situazione è differente oggi. Quindi però gli ho insegnato, gli ho spiegato il rapporto sereno, la correttezza, il rispetto reciproco e un sorriso sulle labbra per credere nel domani che possa essere migliore di quello che purtroppo oggi ci fa un po' soffrire a tutti quanti. Ecco.
Quindi abbiamo detto, con Armando, il più grande già inserito nel mondo del lavoro, è un rapporto alla pari, ma con gli altri più piccini raccontate ancora favole, li aiutate a fare i compiti, quando e quanto li vedete, Rossana?
Quello di 12 anni ha superato la prima media, è stato promosso, bravo Valerio. E invece quelli piccolini no, perché tra l'altro vivono a Recanati, non stanno qui a Roma, perciò li vediamo un pochino di meno, però ci sentiamo quasi tutti i giorni. E anche con loro ho la favoletta che gli raccontiamo a Lara, quella che ha 4 anni e mezzo, per telefono. E poi quando ci vediamo, grande gioia, grandi giochi con loro.
La mia nipotina vuole andare a pesca con il nonno, vuole la sua piccola canna da pesca, il nonno è pronto con la canna da pesca, con la sua nipotina bellissima che io amo all'infinito. E questo diventa, è bella, è un'altra vita, un'altra, per me è qualcosa di straordinario poter vedere negli occhi un bambino, la bellezza del bambino, la purezza di un bambino. E raccontargli in piena serenità, in piena tranquillità quello che piano piano, gradatamente, quello che è il mondo, quella che è la vita e quello che i nonni faranno per loro e continueranno a fare fino a che è troppo bello aiutare figli e nipoti, è una cosa, è la storia della vita.
Si confidano con voi, vi raccontano i loro segreti, cose che magari non dicono a mamma e papà?
Beh, quello di 21 anni no. Quello dei 12, sì, se va d'accordo con gli amichetti di scuola, se c'è qualche bambina che gli piace, ma più di questo no. Anche perché loro sempre pure col telefonino, i messaggini, però le cose più segrete, più intime, penso che lo diranno alla mamma, più che ai nonni.
Armando ha una cosa da dire, dimmi.
Sì, no, perché in effetti invece c'è qualcosa che vanno dai nonni a confidare anche, e questo è successo con il mio nipote più grande, anche i loro amori e come potrebbero risolvere questi problemi. E il nonno, così con l'entusiasmo, porta indietro, il nipote porta indietro e il nonno nel tempo e ricorda i 20 anni suoi e quindi lo stimola in certi discorsi e gli dà presunti aiuti per conquistare quella ragazza o comunque sia.
A proposito di amori, sono sempre meno i giovani che si sposano, che fanno progetti a lungo termine, sono poche le coppie che durano nel tempo. Ecco, voi 48 anni, insomma, ne mancano due a fare proprio, no? Le nozze, sì. Che sono d'oro. Le nozze d'oro. Secondo voi da cosa dipende?
Dipende da troppe cose, eppure questo è un altro problema molto, 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 molto sentito. Perché? Perché oggi il mondo è cambiato, perché il rapporto della coppia non vuole più sacrificarsi come abbiamo fatto noi e impegnarci insieme nel bene e nel male, come abbiamo detto. Quindi non abbiamo niente, ci aiutiamo lo stesso. C'è un'insofferenza in tutti i settori, non c'è giovane che riesce a sorridere. Tu saluti e te guardano come, perché saluti? Per me il saluto è qualcosa di educazione, di rispetto, e i giovani sono tutti arrabbiati, sono tutti pieni di problemi che avevamo anche noi, forse in maniera differente, però li abbiamo superati insieme, prendendo il momento che era quello, non potevamo, e sorridevamo lo stesso.
La vostra storia comincia quando entrambi eravate molto giovani.
Allora, io lavoravo in uno studio notarile e avevo 23-24 anni. A un certo punto il notaio dice: dobbiamo fare una porta artistica qui. Bene, dico, io faccio venire mio padre, perché suo padre cosa fa? Mi chiede il notaio. Dico, fa l'ebanista. Lui capisce barista. E a quel punto invece arrivò un'altra persona e io, meravigliata, dico, non so perché il notaio ha chiamato questa persona. Questa persona, che poi è diventato mio suocero, manda il figlio, cioè mio marito. E in quel momento ci siamo conosciuti, lui era fidanzato con una, io ero fidanzato con un'altra, poi stavamo chiacchierando, discutendo, io abito qua, tu abiti là. Insomma, il finale è stato che ci siamo fidanzati, lo abbiamo lasciati i rispettivi partner, ci siamo fidanzati e dopo un anno e mezzo ci siamo sposati.
Sì. Colpo di fulmine, Armando.
No. Il mio non era stato un colpo di fulmine, lo dico e lo ripeterò, ma non perché non è stato, perché proprio in virtù di quello che ho accennato prima, che ero molto povero, quindi mi vergognavo pure di presentarmi a casa di una famiglia, di una ragazza della famiglia bene, insomma, bene nel senso che un grande artigiano, il papà un grande banista, mio padre un buon falegname, e quindi mi vergognavo un po'. Poi, quindi non sapevo cosa fare, da una parte un po' scappavo, però poi... diciamo, ecco un'altra cosa molto importante che dico ai presunti, ai giovani, chiamiamoli giovani, ormai sono tutti quarantenni, tutti giovani, perché così funziona. Piano piano, l'amore è uscito, il rapporto di coppia è cresciuto gradatamente con il tempo. Non è stata una bruciata di oddio che bello, brum brum brum, brum, dopo 6 mesi già ti eri stufato e eravamo chi a destra e chi a sinistra. No, è cominciata piano, piano ragazzi, rispettandoci insieme, facendo le cose insieme, vivendo insieme, senza bruciare la corsa della vita. Viviamola con serenità e piano piano, e adesso questa è una frase che ho già ripetuto mille volte, amo le donne proprio in linea, per principio generale, ma mia moglie è quella che ho sposato, è quella che ho vissuto una vita, non la cambio con nessuna.
Che dichiarazione pubblica.
Sì, ti posso raccontare breve, lui tutte le sere quando mi veniva a prendere al lavoro mi portava le caramelle Rossana. Io a un certo punto le prendevo, però non mi piacevano. E sai quando gliel'ho detto? Dopo che mi sono sposata.
Hai capito come sta la falsità?
No, era una chicca così, tanto per una cosa spiritosa.
Il pericolo che fosse un fuoco di paglia c'era, no? Perché sì, insomma, vi siete sposati giovanissimi, sì. Insomma, cosa vi ha permesso di restare insieme per tanti anni e come avete superato le difficoltà?
Prima di tutto, la cosa più importante è una fiducia reciproca. Non posso correre appresso, vado a lavorare, mia moglie lavorava, tutte e due, chi arrivava prima a casa metteva la pentola sul fuoco la sera. Quindi i due figli ce l'avevamo, un maschio e una femmina, ci aiutiamo. Noi a casa nostra non abbiamo mai avuto una chiave nel cassetto. Se c'erano 1.000 lire, o adesso sono diventati euro, le 1.000 lire erano per la famiglia. Non è che io facevo delle spese o viceversa, la mia moglie faceva delle spese senza dirla a me o cosa. Tutta la vita, tutte le storie, tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto insieme. Thank you.
Con Rossana e Armando, due nonni di Roma, stiamo parlando di dialogo tra nonni e nipoti, di testimonianza. Rossana, Armando, se dovessimo dare qualche consiglio ai giovani all'ascolto, qualche consiglio da nonni, cosa mi direste?
Prima, fiducia in se stessi. Credo che senza la fiducia in se stessi, sacrificio, ragazzi, sacrificio, impegnati in qualsiasi cosa fai, impegnati, ci sarà un giorno che con quell'impegno graduale, continuo che tu hai messo in quello che fai, forse un giorno sarai gratificato. Quindi questo. Terzo, colora i tuoi sogni. Metteci un sogno nel cassetto, tienilo sempre, perché ti aiuta a vivere, perché è bello, e tanta fiducia anche nella gente, devi avere fiducia, rapportati con fiducia con la gente. Questi sono quattro presunti, non consigli, ma insomma io l'ho vissuti, la mia vita la sto vivendo ancora con grande... Questo è uno dei tanti segni positivi che mi hanno aiutato a vivere.
Ama il prossimo.
Ecco. Rossana ha chiuso.
Sì. Con queste parole chiudo, perché già l'ha spiegata Armando.
Grazie davvero, buona grazie. Estate.
Grazie, grazie anche a te Alessandra, grazie.
Grazie anche a te Alessandra, grazie mille.
È vero, credete, mi è accaduto, di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso. Il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso.
Era il 1968 quando Domenico Modugno cantava Meraviglioso, uno dei suoi più grandi successi, la storia di un uomo che stava per farla finita e che un attimo prima di morire viene fermato da un angelo vestito da passante che gli ricorda la meraviglia del mondo, un testimone della bellezza della vita, delle piccole e grandi cose che ci circondano, che non hanno prezzo, per cui vale la pena di vivere. E questo è quello che cercano di fare Armando e Rossana, i nostri nonni di Roma con i loro nipoti, e questo è quello che ci ha ricordato in apertura il Santo Padre. I nonni, gli anziani, devono e possono testimoniare dall'alto della loro grande esperienza la bellezza dell'esistenza ai più giovani e spingerli a sognare e a costruire il loro futuro.
Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.
Ma se è vero che la testimonianza è necessaria, è anche vero che bisogna mettersi nella condizione migliore per sentire, per ascoltare le parole e per cogliere i suoni, i segni di un racconto o di una storia. Socrate, uno dei più importanti filosofi greci, parla dell'importanza della voce, dell'importanza del silenzio e dei due modi di disporsi all'ascolto. Per Pagine di Classici, Stefano Cavallo legge Il silenzio di Socrate.
Eccomi dunque pronto, Critone, a quest'ultima battaglia che mi proponi. E a questo proposito, voglio dirti ancora che ci sono due maniere di sentire e due maniere di vedere. Due maniere di avere la diffusa sensazione del corpo, persino due maniere di gioire per il piacere, due maniere di essere colpiti dalla sofferenza. Ascoltami con attenzione. Sì, non soltanto accogliente, ma raccolto. Pensa alle belle arti. Vorrei farti capire che possiamo usare in due modi gli organi dei sensi. Se l'uomo comincia a gridare, arriva un momento in cui le sue grida si trasformano in canti, in cui i rumori e i suoni più disparati egli li trasforma in melodie. Il canto, le grida, i rumori dell'oceano o del vento nel fogliame, il gracidio delle cicale, l'uomo li ha trasformati in quell'arte particolare che si chiama arte musicale. Egli ha dato ai suoni una dignità nuova, poiché il suono, invece di risponderci sorgendo dalla natura delle cose, invece di essere, come dicevo, un grido, un fremito, un muggito, un sussurro, un latrato, è mutato radicalmente. Di tutte quelle cose, l'uomo ha fatto un poema, e nella parola poema si nasconde il mistero di ciò che vorrei farti capire, poiché la poesia è arte di trovare all'interno dei sensi un senso del senso. All'interno dell'orecchio e del suono, uno slancio del suono verso qualcosa d'altro suono. All'interno della vista, uno slancio verso un al di là del visibile. Mi sembra che quando ascolti un cantore che canta e un musico che tocca con le dita le corde della lira, come se le accarezzasse, e vedi le persone all'intorno che tacciano per captare una musica interiore più bella che non la musica nata dalle vibrazioni, tu possa comprendere come il senso che noi chiamiamo udito sia utilizzabile in due modi, uno dei quali è l'uso ordinario che ne facciamo, e l'altro è l'uso che soltanto gli artisti ci propongono. Seguendo questa seconda maniera d'uso, noi sentiamo, prima del suono, l'assenza del suono. Nella musica, ciò che forse è l'aspetto più musicale è ciò che precede il suono, ossia l'attesa, e ciò che lo segue, ossia l'eco. Ma l'attesa e l'eco hanno sede in qualcosa di più bello della parola, in ciò che chiamiamo il silenzio. È il silenzio che ci conduce verso quello che c'è di ineffabile nell'essere. A questo punto non oso pronunciare la parola Dio, ma proprio la parola Dio viene alle mie labbra in questo momento.
Per Pagine di Classici abbiamo ascoltato Il silenzio di Socrate. Cari amiche e cari amici, quest'oggi Pagine e Fogli termina qui. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Vaticana Italia 105 FM. A presto.